Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in italiano da Ibex Edizioni nel 2021, con traduzione e note di Giovanni Bresci. Propaganda e potere presenta un testo di Eugen Adamowski, dirigente nazista, legato all'organizzazione della propaganda e della radiodiffusione del Reich. Adamowski aderì al partito nel 1930. Lavorò nell'apparato propagandistico dal 1932 e, dopo la presa del potere, ricoprì incarichi di primo piano nel sistema radiofonico tedesco. Il volume va quindi letto come documento storico interno al nazionalsocialismo, non come un'analisi neutrale della comunicazione politica, né come un manuale da adottare. Il suo oggetto è il nesso fra conquista del potere, organizzazione dei mezzi di comunicazione e formazione di una volontà collettiva conforme agli scopi del regime. La sua importanza risiede proprio nella brutalità con cui rende visibile la pretesa totalitaria di subordinare informazione, cultura e ascolto pubblico a un'unica direzione politica. L'edizione contemporanea consente di studiare criticamente il lessico, le ambizioni e i dispositivi ideologici della propaganda nazista. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la propaganda come strumento di conquista e consolidamento del potere nazionalsocialista, nel quadro delineato da Adamowski. La propaganda non è una funzione accessoria dell'azione politica, è una condizione per trasformare un movimento di partito in potere statale durevole. Il testo appartiene infatti alla cultura politica del nazionalsocialismo, nella quale il consenso non viene concepito come il risultato di un confronto libero fra programmi, fonti e opinioni, bensì come l'unificazione del popolo attorno alla guida del regime. Questa impostazione chiarisce perché propaganda e potere siano inseparabili nel titolo italiano. Il potere fornisce gli strumenti istituzionali e tecnici per diffondere una linea. La propaganda legittima rende familiare e mobilita quella stessa concentrazione di potere. Non si tratta perciò soltanto di persuadere singoli destinatari. L'obiettivo è costruire un ambiente pubblico in cui simboli, parole d'ordine, notizie e rituali rendano il messaggio del regime dominante e apparentemente naturale. Letto oggi, il volume aiuta a distinguere la comunicazione democratica dalla propaganda totalitaria. La prima presuppone pluralismo, possibilità di critica e alternanza delle fonti. La seconda cerca invece di ridurre tali condizioni, perché una popolazione esposta a interpretazioni concorrenti è meno disponibile a essere ricondotta a una narrazione unica. Il valore storico del libro sta nel rendere esplicita questa logica di fusione tra direzione apolitica, mobilitazione emotiva e controllo dello spazio pubblico. Secondo, il monopolio dei media e la centralità strategica della radio nel Reich. La biografia di Adamowski è essenziale per comprendere la prospettiva dell'opera. Dopo il 1933, egli fu posto ai vertici della radiodiffusione tedesca e della Camera della Radiofonia del Reich. Scriveva dunque dall'interno di un settore che il regime considerava decisivo. La radio possedeva caratteristiche particolarmente adatte al progetto nazista, raggiungeva simultaneamente un pubblico vasto, entrava nella vita domestica e rendeva possibile la ripetizione coordinata di discorsi, cerimonie, notiziari e appelli. In questa cornice, il controllo delle infrastrutture comunicative non equivale semplicemente a possedere un canale più influente degli altri. Significa stabilire chi possa parlare con continuità, quali eventi meritino attenzione, quali parole siano legittime e quale interpretazione debba prevalere. Il monopolio informativo restringe così la capacità dei cittadini di verificare e comparare le affermazioni del potere. Il caso della radio mostra inoltre che la tecnologia non determina automaticamente un esito politico, un mezzo capace di connettere molte persone può ampliare il dibattito o diventare un dispositivo di centralizzazione autoritaria, secondo le istituzioni che lo governano. Per questo il libro è utile come fonte per studiare l'intreccio tra mezzi di massa e dittatura. Non offre una teoria imparziale dei media, ma testimonia quanto il regime investisse nella loro disciplina amministrativa e nella loro funzione di presenza quotidiana. Terzo, la fabbricazione dell'unità nazionale contro il pluralismo dell'opinione pubblica. Uno dei nuclei storicamente più rilevanti del testo è la sostituzione dell'opinione pubblica pluralista con l'idea di una comunità nazionale, politicamente uniforme. Nel linguaggio nazionalsocialista, l'unità non indica una convivenza fra differenze, ma una conformità presentata come superiore alle divisioni sociali, ai partiti e alle critiche. La propaganda ha il compito di dare forma visibile e ripetibile a questa pretesa. Il popolo viene rappresentato come un soggetto unico, mentre il dissenso appare come estraneità, disordine o ostilità alla nazione. È un passaggio decisivo, perché consente di trasformare la soppressione del confronto in una presunta necessità collettiva. Quando una sola voce viene definita autenticamente nazionale, le voci concorrenti non sono più interlocutori da confutare, ma ostacoli da emarginare. Questa dinamica aiuta a leggere il nesso fra comunicazione e repressione. Senza confondere i due piani, la propaganda non sostituisce la coercizione dello Stato nazista, ma può preparare un clima nel quale esclusione e censura risultano più facilmente giustificabili. Il lettore deve quindi mantenere una distanza critica dal vocabolario del libro, che appartiene a un apparato ideologico razzista e totalitario. Il suo interesse analitico consiste nel mostrare come parole quali unità, popolo e destino possano essere usate non per descrivere una realtà condivisa, bensì per negare l'autonomia dei gruppi e delle persone. Quarto, ripetizione, simboli e mobilitazione la politica come esperienza collettiva. Il modello propagandistico associato al Terzo Reich non si limitava alla diffusione di informazioni o alla difesa argomentata di provvedimenti governativi. Esso puntava a rendere la politica un'esperienza collettiva, emotiva e ritualizzata. La continua circolazione di emblemi, formule, immagini della leadership, celebrazioni e messaggi coordinati contribuiva a collegare l'individuo a una scena pubblica dominata dal regime. In tale meccanismo la ripetizione è cruciale, non serve soltanto a far ricordare un contenuto, ma a farlo apparire familiare, inevitabile e condiviso. L'insistenza su pochi schemi interpretativi semplifica realtà complesse e favorisce la contrapposizione fra un noi idealizzato e nemici costruiti, additati dal potere. L'adesione richiesta non è quindi esclusivamente razionale. Coinvolge appartenenza, paura dell'isolamento, identificazione e pressione ambientale. Questo aspetto va analizzato senza attribuire alla propaganda un'efficacia magica o assoluta. Gli individui non sono recipienti passivi e il regime nazista si fondava anche su violenza, sorveglianza, interessi materiali e istituzioni coercitive. Tuttavia, la propaganda contribuiva a dare coerenza simbolica a tali elementi e a organizzare la percezione della realtà. Il libro è significativo perché proviene da un autore impegnato nella macchina comunicativa del regime e permette di osservare la sua aspirazione a coordinare messaggio, tecnica e mobilitazione. Tale aspirazione, più che una ricetta universale, è la traccia storica di un progetto totalitario di penetrazione nella vita sociale. Infine, un documento compromesso da leggere con metodo storico e confronto delle fonti. Propaganda e potere richiede un metodo di lettura diverso da quello riservato a un saggio contemporaneo di Media Studies. Adamowski fu un esponente del sistema nazista e il suo testo è intrinsecamente compromesso con l'ideologia e con gli obiettivi di quel sistema. La sua utilità non dipende quindi dall'affidabilità morale o scientifica delle sue affermazioni, ma dalla possibilità di esaminarlo come fonte primaria mostra quali funzioni l'apparato attribuiva alla propaganda e con quale linguaggio cercava di legittimare il dominio politico. Una lettura adeguata deve distinguere almeno tre livelli. Il primo è descrittivo quali rapporti vengono istituiti fra popolo, Stato, leadership e mezzi di comunicazione. Il secondo è retorico. Quali concetti sono caricati di valore positivo e quali soggetti o posizioni vengono esclusi. Il terzo è storico. Come si colloca il testo nella progressiva nazificazione della stampa, della cultura e della radio? In questo lavoro sono indispensabili il confronto con studi sul Terzo Reich, con fonti indipendenti e con testimonianze delle vittime della persecuzione. Le eventuali tensioni interne alla dirigenza nazista, incluso il conflitto di Adamowski con Goebbels, che portò alla sua rimozione dagli incarichi nel 1942, non attenuano la natura del progetto comune, rivelano piuttosto che un regime totalitario poteva essere attraversato da rivalità pur perseguendo controllo, guerra e persecuzione. L'edizione annotata acquista senso, soprattutto se stimola questa contestualizzazione critica. In conclusione, questo volume è indicato soprattutto a studenti e lettori di storia del nazionalsocialismo, storia dei media, comunicazione politica e cultura del Novecento. Può interessare anche chi voglia comprendere, con gli strumenti della critica delle fonti, come un regime autoritario concepisca dall'interno il rapporto fra apparato statale, comunicazione di massa e mobilitazione. Il beneficio principale non è l'acquisizione di tecniche persuasive trasferibili nel presente, bensì lo sviluppo di una maggiore precisione nel riconoscere le condizioni che rendono la propaganda totalitaria, centralizzazione dei canali, riduzione del pluralismo, costruzione di un'identità collettiva esclusiva e subordinazione dell'informazione alla linea politica. Proprio per questa ragione, il testo va affrontato con introduzioni, note e studi storici affidabili, mantenendo sempre esplicita la distanza dall'ideologia nazista che lo informa. Rispetto ai molti libri successivi che analizzano Hitler, Goebbels o la propaganda nazista dall'esterno, Propaganda e potere si distingue per il suo statuto di documento proveniente da un protagonista dell'apparato comunicativo del Reich. Questa prossimità rende la lettura insieme preziosa e problematica, non offre il giudizio retrospettivo dello storico, ma espone la pretesa del regime di monopolizzare la formazione dell'opinione e di convertire i media in strumenti di potere. È dunque un testo da studiare, non da assumere come guida. La sua forza risiede nella capacità di rendere visibile, attraverso il proprio linguaggio politico, la struttura ideologica della manipolazione nazista. Se vuoi supportare Eugen Adamowski, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.